Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 18 e una manciatina davvero di secondi, sempre in diretta qui da Locarno, il nostro dossier Io Robot, l'approfondimento che vi proponiamo questa settimana, in qualche misura legandoci a quanto ci racconta anche ogni giorno Gianna Nazzaro, in realtà è una delle sottotracce di questo festival. L'approfondimento, dicevo, segue la storia dei robot nell'immaginazione umana, 100 anni esatti dall'invenzione della parola. Oggi che i robot sono realtà, prima parlavamo di droni che provocano la pioggia nel cielo del Qatar, oggi appare più che mai evidente quanto in realtà la fantascienza sia stata importante, non come semplice anticipazione tecnologica, ma per la sua capacità di porre questioni filosofiche e ovviamente anche politiche, dalla loro invenzione come metafora dei lavoratori in rivolta agli ultimissimi esperimenti di un premio Nobel come Kazuo Ishiguro. Per un secolo abbiamo usato gli uomini artificiali per parlare di noi, ieri l'apertura con Karel Čapek, oggi il grande nome, il nome tutelare di chi si occupa di robot e chi ne scrive, Isaac Asimov, con le sue leggi dei robot.
Appena inventati, i robot si ribellano. Lo abbiamo visto ieri. La prima storia mai scritta sui robot, Rossum's Universal Robots di Karel Čapek, che ha inventato il termine, è la storia della loro ribellione e dell'estinzione dell'umanità. Era il 1920, lo spettacolo di Čapek farà il giro del mondo e la parola robot, che in cecoslovacco è vicinissima al termine lavoratore, sarà adottata come neologismo in quasi tutte le lingue occidentali, specialmente in inglese. Negli Stati Uniti cominciava all'epoca a fiorire il mercato della cosiddetta letteratura pulp, periodici a basso prezzo che raccoglievano racconti di fantascienza e splatter, gialli, mezzo erotici, ammazzamenti, versamenti di sangue. I robot vi prenderanno piede rapidamente e per 20 anni quasi non faranno altro che ribellarsi, da soli o in gruppo, spalleggiati da una fazione nemica di esseri umani o da una strana specie aliena, per ottenere diritti o per puro desiderio di distruggere il proprio artefice. Questa cosa, questo filone della letteratura pulp, sarà notata da un appassionato lettore di fantascienza, un ragazzino irritato dalla banalità delle storie di robot, che sembravano tutte variazioni sul mito della rivolta contro il creatore. Pensandoci, l'idea di un essere umano artificiale, pensante, semovente, gli sembrava sprecata così. I robot potevano essere al centro di storie di ogni tipo, molto più interessanti, molto più profonde, se solo non si fossero ribellati. Ma come fare? Questo lettore si chiamava Isaac Asimov. Il suo primo racconto sul tema uscirà nel 1940, quando aveva appena 20 anni, dando vita al famoso ciclo dei robot, un pilastro della storia della fantascienza mondiale, che copre almeno 37 racconti e 6 romanzi, e che si basa tutto, unicamente, su questa idea. Perché i robot non si ribellino, occorrono delle leggi. Le chiamerà leggi fondamentali della robotica. La parola, il nome della disciplina, che oggi è studiata nelle università di tutto il mondo, è anche un'invenzione di Asimov ventenne. Prima legge. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. Seconda legge. Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la prima legge. Terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la prima e con la seconda legge. Queste leggi, nate per raccontini di fantascienza dalla mente di un ventenne immigrato da poco negli Stati Uniti, sono divenute tanto famose da essere tuttora considerate la prima pietra dei ragionamenti sull'etica dell'intelligenza artificiale. In quasi tutta la fantascienza posteriore, esclusa ovviamente quella apocalittica come Terminator, sono considerate il modello teorico di base per il funzionamento dei robot. E cosa fanno i robot di Asimov quando non si ribellano? Beh, un po' di tutto. Raccolgono minerali radioattivi, tengono compagnia ai bambini, esplorano asteroidi, rivedono le bozze di un'intera università, calcolano le politiche economiche che porteranno maggior beneficio alla specie umana. Eppure, nonostante la variazione, c'è una cosa che accomuna i racconti di Asimov. Avendo incorporato le 3 leggi, per evitare che avessero un solo tema, la rivolta, si trova a scrivere storie che hanno un solo tema, le 3 leggi. Ogni racconto è incentrato su un apparente malfunzionamento, un caso in cui un robot sembra non rispettare le leggi e mettere in pericolo l'umanità. Questo ha sempre una spiegazione. I robot di Asimov devono affrontare conflitti di lealtà rispetto ad ordini contrastanti. Devono decidere come proteggere un essere umano quando lo vedono agire contro i propri interessi. Devono capire se è ammissibile mentire a una persona per non ferire il suo amor proprio. Questo, se ci fate caso, è letteralmente il nucleo della trama di 2001 Odissea nello spazio, dove il computer al 9000 impazzisce perché è costretto a mentire. Devono trovare un modo di essere abbastanza intelligenti da aiutare gli umani, ma non tanto intelligenti da farli sentire umiliati e superati. Queste sembrano questioni filosofiche, astratte, ma nella narrativa di Asimov diventano storie perché nel suo mondo i robot sono osteggiati dall'umanità per pregiudizio religioso e politico. L'azienda colossale che li produce, la US Robots and Mechanical Men, convive permanentemente con il timore che un singolo scandalo porti alla messa al bando di tutti i suoi prodotti. Per questo si torna sempre a parlare delle leggi, della loro efficacia e delle loro contraddizioni. Ogni malfunzionamento mette a rischio l'esistenza stessa dei robot perché l'universo intero potrebbe prenderlo a pretesto per far chiudere l'azienda che li produce. Asimov definiva questo misto di diffidenza tecnica e superstizione nei confronti della tecnologia complesso di Frankenstein. E ai suoi occhi la sua indagine di questo complesso costituiva una previsione sul futuro della tecnologia molto più interessante e profonda delle sue tre leggi. Asimov non credeva che dei robot intelligenti e versatili come i suoi sarebbero stati tecnicamente possibili in tempi brevi. Però era convinto che la grande sfida che l'umanità avrebbe dovuto affrontare nel XX e XXI secolo sarebbe stata quella contro il neoscurantismo, il luddismo di ritorno, l'odio antitecnologico di un'umanità ostile al cambiamento e fomentata dalla religione e dall'ideologia. Beh, evidentemente era una previsione straordinariamente sbagliata. Le tecnologie di oggi, gli algoritmi dei feed, i sistemi audio che ci parlano, i bombardieri autopilotati, i ghepardi meccanici senza testa, sono molto, molto meno intelligenti di quelle di Asimov. Eppure queste tecnologie non suscitano in noi scetticismo e paura. Al contrario, ogni volta le accogliamo con entusiasmo e gioia. Ci sono ogni tanto delle reazioni scettiche, oppure addirittura ostili, ma rispetto a quelle entusiaste sono tanto minoritarie da risultare quasi impercettibili. Al lancio di ogni nuovo prodotto, i giornali e gli esperti di tutto il mondo dedicano migliaia di parole ad analizzare le migliorie tecniche in termini di peso e di risoluzione, ipotizzando un mondo in cui Alexa diventi un robot semovente, simile alle persone. È facile immaginare appassionate recensioni della grana della pelle, della naturalezza dei movimenti delle mani, che nella foga tralasceranno di menzionare il rischio che quelle mani impugnino un coltello. Il fatto che la previsione sul complesso di Frankenstein si sia rivelata sbagliata non significa affatto che i racconti di Asimov siano privi di interesse. Il senso della fantascienza non è di formulare previsioni sul futuro della tecnologia, ma di aprire il nostro immaginario a ragionamenti speculativi, filosofici. Uno potrebbe dire, beh, in apparenza c'è poco di filosofico nei suoi racconti sui robot, tutti costruiti come indovinelli intorno ai casi particolari delle leggi universali della robotica. Eppure, a ben vedere, questo è stato un passo cruciale, perché la differenza fra un caso particolare e una legge universale è la stessa differenza che corre fra un individuo e una classe. I robot di Chapek, abbiamo visto, erano una metafora della classe lavoratrice, in quanto tali erano costretti logicamente a ribellarsi. Per evitare la rivolta, Asimov ha introdotto le leggi della robotica. Ma ovviamente un racconto sulle leggi può essere interessante solo se le leggi non funzionano. E quindi, come quelli di Chapek, i robot di Asimov sono prodotti industriali, in serie. Ma al contrario di Chapek, Asimov parla di robot singoli, di casi specifici, in cui la produzione in serie mostra i suoi difetti. Ad Asimov, come abbiamo visto, i fallimenti delle leggi della robotica interessavano soltanto come esempi di meccanismi più generali, come il complesso di Frankenstein. In fondo, nonostante le leggi, i robot di Asimov continuano, anche loro, a ribellarsi. Ma lo fanno in modo non collettivo, bensì individuale. Non sono una classe oppressa, ma singoli banditi, singoli pazzi. Questo era molto, molto lontano dalle intenzioni di Asimov, ma in qualche modo era la direzione che i suoi racconti sembravano indicare alla storia della fantascienza. Seguendo quella direzione, 20 anni più avanti, troviamo Philip K. Dick. Ne parleremo domani.